Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Minuti e queste Prisma, bentornati, bentornate. Spero abbiate passato un buon fine settimana. Prisma con Lorenzo Ghidini al microfono e Massimo Alberti in redazione per una puntata che comincerà dagli esiti elettorali di ieri. Parlo naturalmente delle elezioni in Turchia con la vittoria di Erdogan e anche delle amministrative in Spagna, dove hanno stravinto i popolari, hanno perso i socialisti del presidente Sanchez. Era atteso per via dei sondaggi, ma insomma è un po', diciamo, preoccupante in vista delle politiche che in Spagna ci saranno fra 6 mesi, potrebbe tornare al governo la destra. Poi parleremo del referendum di Radio Popolare sul futuro dello stadio di San Siro. Sapete che è online il voto, è aperto da giovedì scorso e lo sarà fino al 9 di giugno, perché poi sabato 10 alla festa di Radio Popolare daremo i risultati in un dibattito, un incontro su questo tema. Sono due le possibilità su cui votare: la ristrutturazione dello stadio Meazza, l'attuale stadio, o la costruzione di quello stadio con tutto il relativo progetto intorno presentato da Milan e Inter, sempre per l'area vicino al Meazza. Quindi www.radiopopolare.it per votare, ma qui a Prisma tra le 9 e le 9 e mezza ne parleremo anche a microfono aperto, quindi potrete dire la vostra telefonandoci in diretta. E della festa parleremo anche nell'ultima parte di Prisma, proponendovi alcuni incontri che abbiamo organizzato, alcuni dibattiti, e vi racconteremo nel frattempo anche come è andata la premiazione, l'assegnazione del premio intitolato al nostro Raffaele Masto, che è un premio a favore dell'attivismo civico in Africa. Raffa, sicuramente ve lo ricordate per il suo grande amore e la sua grande competenza per il continente africano, e allora il premio non poteva che guardare da quella parte. Dopo ne parliamo, dopo il giornale radio delle 9:30. Allora, in Turchia fino al primo turno molti speravano che l'opposizione riunita intorno al candidato Kemal Kılıçdaroğlu, riunita in tanti anche e compositi partiti, avrebbe potuto spodestare dopo 20 anni di potere Erdogan. Ci credevano, i sondaggi anche parlavano di questa possibilità, ma invece poi c'era stata 2 settimane fa una vera e propria doccia fredda con Erdogan, sì, costretto al ballottaggio. Lui sicuramente avrebbe preferito vincere meglio, ma comunque in una posizione di vantaggio, e il vantaggio, come era diventato poi chiaro in queste 2 settimane fra un turno e l'altro, si è incrementato, mentre il candidato delle opposizioni è rimasto sostanzialmente fermo. E così Erdogan, riconfermato, ha vinto con il 52,15%, con l'altro che invece si è fermato attorno al 47%, e insomma nel suo primo discorso ha speso parole così altisonanti: questa vittoria apre il secolo della Turchia. Che dovete sapere che è in arrivo il centenario della fondazione della Repubblica Turca il prossimo ottobre. Serena Tarabini, buongiorno.
Buongiorno Lorenza, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, tu eri qui ospite a Prisma, fa conto, una settimana fa e insomma ce l'avevi già detto come andava a finire, si era capito e dandoci appuntamento a oggi avevi detto ci sarà da parlare di che cosa potrà essere questo ennesimo mandato di Erdogan, che cosa ci dobbiamo aspettare, no? Dal terzo Erdogan 3.0, non so come chiamarlo. Ecco, forse possiamo partire da qui perché i fatti ormai sono noti, li abbiamo anche raccontati ieri sera, stamattina nel nostro giornale radio, come è andata lo sanno tutti. Adesso si apre un nuovo capitolo e Erdogan l'ha chiamato appunto in maniera un po' altisonante il secolo della Turchia.
Sì, possiamo dire che ha iniziato questo nuovo secolo, questo nuovo mandato in maniera estremamente energica e anche aggressiva, lo testimonia il discorso, i discorsi che sono stati fatti ieri subito dopo la quasi ufficializzazione e poi l'ufficializzazione della vittoria a cui hai accennato anche tu, dei discorsi che già rilanciavano, guardavano innanzitutto in avanti, in particolare al prossimo appuntamento elettorale che ci sarà in Turchia fra circa 10 mesi, ovvero le amministrative del 2024, che seguono a una votazione avvenuta nel 2018 che vide iniziare così, come dire, a vacillare o comunque a una flessione nello strapotere di Erdogan, perché furono elezioni in cui lui perse le due maggiori città, Ankara e Istanbul, e appena vinto Erdogan ha voluto subito guardare a quelle elezioni chiedendo al suo elettorato di aiutarlo a riprendersi quelle due grandi città, in particolare la città di Istanbul. Quindi insomma si è posto immediatamente un nuovo obiettivo di vittoria. Altro elemento di questa retorica energica e aggressiva sono alcune delle cose che ha detto dal discorso, dal classico discorso dal balcone davanti a una folla veramente oceanica di persone che sono accorse davanti al complesso presidenziale ad Ankara, che l'hanno aspettato per ore e poi lo hanno ricevuto quando Erdogan è arrivato, perché stava prima a Istanbul. Insomma, le cose che il modo con cui ha nuovamente attaccato l'opposizione, niente di nuovo, però insomma con parole veramente dure. Da una parte ha utilizzato di nuovo la retorica ultraconservatrice che vede come nemici vari componenti della società turca, fra cui la comunità LGBTQ. Ci ha tenuto a sottolineare come mentre gli altri partiti sono partiti contaminati da questo tipo di realtà, il suo partito assolutamente non si sarebbe mai fatto infiltrare, quindi da soggetti di questo tipo. Quindi ha voluto subito specificare questa divisione.
Da brivido,
quelle pronunciate dal balcone in relazione alle solite presunte relazioni con i terroristi delle forze di opposizione, e ha specificato, ha rinominato, non lo faceva da molto tempo, il leader del partito libertario filo-curdo HDP, che è in carcere dal 2017, Selahattin Demirtas, chiamandolo terrorista e suscitando da parte della folla una reazione ancora più orrorifica, ovvero slogan che ne chiedevano la pena di morte. Ecco, così comincia il nuovo mandato di Erdogan.
Ecco, tra l'altro prima nominavo Serena nel mio sommario, una parte di questa puntata dedicata alla festa di Radio Popolare, al suo programma. Ci sarai anche tu, che porti un pezzo da 90, insomma, dell'opposizione al presidente Erdogan, che si chiama come lui perché è Asli Erdogan, ma insomma, come dire, finisce lì, ecco, quello che hanno in comune è Asli Erdogan. È una scrittrice che è costretta a vivere all'estero, no? E ha accettato il tuo invito e siamo molto veramente contenti. So che con lei parlerai anche di cos'è stata la protesta di Gezi Park 10 anni fa. A pensarci bene, è un po' il momento in cui Erdogan ha rivelato il suo volto autoritario.
Sì, paradossalmente il 28 maggio, ovvero la giornata di ieri, era anche il giorno in cui sono iniziate le proteste di Gezi Park. Un pochino Il 28 maggio un pochino più in sordina, perché ci fu l'occupazione da parte di qualche decina di attivisti che già da tempo sollevavano la questione del parco con le tende, eccetera, e che poi vennero brutalmente qualche giorno dopo sgomberate anche con le tende date a fuoco dalle forze di polizia, e questo suscitò poi appunto la reazione prima nella città di Istanbul il primo giugno, e poi anche nelle altre città nei giorni successivi, oceanica, che vide milioni di persone. E sì, da lì innanzitutto ci fu appunto una reazione spropositata da parte delle forze di polizia nei confronti dei manifestanti. Ricordiamo che ci sono state 4 vittime durante quelle giornate, e anche all'interno della stessa maggioranza che sosteneva Erdogan nacque una discussione, no? E dei distinguo, dei distanziamenti da parte di suoi alleati in relazione alla tipologia, insomma, a come si era reagito, alla mancanza totale di dialogo, che invece poi a un certo punto Erdogan incontrò una rappresentanza dei manifestanti. E sì, in quelle giornate risultò evidente come il dissenso, che mai si era manifestato nei suoi confronti fino a quel momento durante il suo governo, la relazione di Erdogan con il dissenso, cioè volta a eliminarlo, a ridicolizzarlo, a criminalizzarlo, senza cercare nessun tipo di dialogo se non costretto.
Serena, grazie per essere stata con noi, alla prossima.
A voi, buona giornata.
Grazie a Serena Tarabini, come dicevamo, presente alla festa di Radio Popolare, non solo con un dibattito sulla situazione in Turchia con Asli Erdogan, ma anche con un incontro con due giornaliste, Chiara Cruciati del Manifesto e Liliana Faccioli Pintozzi di Sky TG24, sulle lotte delle donne in Medio Oriente, a partire da quella in Iran. E ora ci spostiamo a Madrid con il nostro Giulio Maria Piantadosi per un racconto, una spiegazione del risultato delle elezioni amministrative che hanno visto il Partito Popolare stravincere, strappare alla sinistra storiche roccaforti, e insomma adesso si presuppone in alcune di queste realtà, o in tutte, adesso ce lo dirà Giulio, addirittura un'alleanza con i fascisti di Vox, gli amici della Meloni. Giulio, buongiorno.
Sì, buongiorno, è un triste risveglio per la sinistra spagnola, che vede quasi completamente eliminato tutto il potere territoriale, sindaci, regioni che erano governati dal centro-sinistra ormai da 10 anni sono stati sconfitti, ed effettivamente, Lorenza, come dicevi tu, da Valencia a altre regioni spagnole, ma soprattutto a Valencia, la terza città del paese, c'è la possibilità molto forte, se non ancora sicura, per cui Vox possa diventare il socio chiave per portare il Partito Popolare di centrodestra, che è stato il più votato, al governo. Su 12 regioni in ballo solo 3 hanno resistito a questo tsunami di destra. A Madrid ha vinto con maggioranza assoluta il Partito Popolare, ma soprattutto la cosa interessante da sottolineare è la crisi forte della sinistra, e Podemos rimane fuori e quasi praticamente scomparso dalle principali città, non riesce a entrare nemmeno con un consigliere comunale a Madrid, a Valencia, città dove prima era chiave appunto.
Ecco,
per...
sai che stavo pensando, che qui in Italia invece nelle città la sinistra va più forte che altrove, invece è successo proprio diversamente da voi.
Beh, ma perché queste elezioni erano state trasformate dal Partito Popolare come un referendum su Pedro Sánchez, quindi come una prova generale delle prossime elezioni politiche. Di fatto, se guardiamo ai sondaggi di opinioni nelle differenti regioni, i governi locali avevano delle buone note, e di fatto lasciano comuni e regioni con bilanci in attivo, con la disoccupazione locale al minimo, e soprattutto per esempio nel caso di Valencia, uno dei più eclatanti, lì il governo di centrosinistra era riuscito a ottenere che Volkswagen aprisse una delle 3 gigafattorie previste in Europa, cioè di quelle fabbriche che costruiranno le batterie per le auto elettriche, proprio in questa regione spagnola. Quindi avevano, sono una buona gestione che però non ha portato un risultato elettorale positivo per la sinistra, appunto come lo dicevamo, perché Podemos quasi da nessuna parte riesce a ottenere il 5% e rimane fuori, solo riesce a entrare in alcune regioni del sud, diciamo in località minori.
Ecco, a questo punto secondo te Sanchez come correrà i ripari in questi 6 mesi, come proverà a invertire insomma quello che sembra un po' un destino in vista delle elezioni politiche?
È questa la grande
bella domanda.
È questa la grande, certo, no, è proprio questa la domanda a cui bisognerà vedere come reagisce Sanchez. È possibile un rimpasto di governo? Gli ultimi 6 mesi, questi ultimi 6 mesi saranno marcati dalla presidenza spagnola, della presidenza spagnola di turno dell'Unione Europea, ma forse non sarà sufficiente. Importante anche vedere come reagirà la sinistra, che perde anche Barcellona, l'ultimo comune in mano degli indignados. Bisognerà vedere se la sinistra, che si presentava separata perché da una parte c'era Podemos di Pablo Iglesias e dall'altra parte le sigle legate alla ministra del lavoro di Yolanda Díaz, riusciranno a trovare un accordo e quindi diciamo a recuperare un po' di fiato, perché questa divisione ha pesato molto sul risultato finale, anche per le caratteristiche proprio della legge elettorale spagnola, che puniscono le formazioni quando si separano e quindi favorisce e premia tutte quelle forze che diciamo formano una coalizione.
Ok Giulio, grazie per essere stato con noi, ci sarà sicuramente da approfondire e seguire la situazione nei prossimi mesi, visto che appunto saranno delicatissimi. Grazie intanto e buon lavoro.
Buon lavoro a voi.
Ciao Giulio Maria Piantadosi, in diretta da Madrid. E intanto nel frattempo qui in Italia le urne sono ancora aperte per qualche decina di comuni, di cui alcuni capoluogo di provincia, uno capoluogo di regione, Ancona, che in effetti è particolarmente sotto i riflettori, perché la destra spera di strapparlo a una diciamo amministrazione storicamente di sinistra, però le Marche come regione si stanno facendo piuttosto nere, a cominciare dalla giunta regionale che è targata Fratelli d'Italia. Quindi fino alle 3 del pomeriggio si vota e nel pomeriggio faremo poi dopo, vi racconteremo i risultati. Pubblicità delle 9 meno qualcosa e poi torniamo in diretta e preparatevi, se avete voglia di partecipare si potrà telefonare eccezionalmente per la prossima mezz'oretta qui a Prisma e parlare del futuro dello stadio di San Siro. Oh, intanto mi ha raggiunto in studio Michelino Crosti. Ciao Michelino, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Eccolo qua, il nostro uomo di San Siro, nel senso che ha seguito fin dall'inizio la faccenda del nuovo stadio e insomma ci siamo decisi qui a Radio Popolare di proporvi il referendum che il comune fino a questo momento non ha proposto alla cittadinanza. Si può votare sul nostro sito radiopopolare.it, è veramente semplicissimo, e si può telefonare qui a Prisma. Adesso fra pochissimo avremo un ospite che ci spiegherà come mai il referendum fino a questo momento non lo ha fatto, non l'hanno fatto le istituzioni, insomma, che sarebbe stato
nonostante la richiesta ufficiale
e poi si potrà telefonare, il numero lo sapete, è sempre lo 02 33 001 001. Mandarci anche i messaggi al 331-6214013 con SMS e Telegram per dirci cosa fareste voi. radiopopolare.it, trovate subito in home page insomma la schermata del voto, che vi rimanda a una pagina dove le opzioni sono due: una è quella del Meazza da ristrutturare e l'altra
è la proposta delle squadre, che ancora non è definita, comunque la proposta di un nuovo stadio con l'abbattimento del Meazza.
Ecco, poi c'è un ascoltatore che dice: ma perché non c'è la possibilità di votare, lasciare il Meazza così com'è e non far costruire nulla ai club?
È la proposta della ristrutturazione del Meazza, perché il Meazza è uno stadio su cui vanno fatti dei lavori in ogni caso, perché appunto dal punto di vista dei servizi è carente, dal punto di vista dell'accesso delle persone disabili è un problema. Insomma, ci sono un po' di problemi che vanno risolti.
Esatto. Allora, noi abbiamo un ospite in diretta, poi mi raccomando, voi iniziate a mandare i messaggi al 331-6214013 e fra qualche minuto prendiamo anche qualche telefonata. Gabriele Mariani fa parte del comitato referendum per San Siro. Buongiorno, bentrovato Mariani.
Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, noi abbiamo così lanciato questo referendum, naturalmente non raggiungerà tutti quelli che, se l'avesse fatto il comune, forse insomma sarebbe stata anche una cosa, ma così non è andata finora. Però so che voi del comitato non volete demordere neanche su questa possibilità che ci sia, no? Una consultazione della città.
Ma intanto il comitato referendum per San Siro non ha di fatto nessun interesse specifico sulla vicenda di San Siro in sé, dal punto di vista economico o dal punto di vista sportivo. Il nostro obiettivo è quello che sia più che corretto che le milanesi e i milanesi si possano esprimere su quello che è il futuro di uno dei beni pubblici della città più importante per loro, che è lo stadio di San Siro. abbiamo avviato il percorso referendario secondo lo statuto del Comune di Milano, abbiamo raccolto 1500 firme in una settimana, abbiamo presentato i tre quesiti ci sono stati cassati dal Comune con delle motivazioni, non lo diciamo noi ma lo dice il giudice di Milano, abbastanza strumentali. Ci sono state anche delle opacità nel percorso con i garanti e quindi i garanti ci hanno riammesso il referendum e noi riprendiamo quel percorso che ci è stato ingiustamente interrotto.
Ecco, oggi voi avrete un incontro con i garanti ma anche con l'amministrazione comunale per fare il punto della situazione e capire come si procederà d'ora in poi.
Sì, oggi alle ore 16 la nostra avvocato Veronica Dini più due portavoce del comitato referendario che sono Anna Camposampiero e Andrea Bonessa saranno dai garanti come peraltro prevede anche lo statuto per una interlocuzione su come procedere, i garanti dovranno esprimersi e giustamente ci incontrano e noi molto volentieri li incontriamo e poi abbiamo anche un incontro col comune che ci ha chiesto di incontrare il suo personale del comune, i dirigenti, no? Il nostro interlocutore sono i garanti, poi ovviamente noi come comitato referendario parliamo con tutti quelli che vogliono parlare con noi, ci mancherebbe altro.
Sì, come avete preso questo incontro che c'è stato fra le squadre, il sindaco non c'era, quella dei garanti, ma con la sovrintendente c'era anche lui. Questa procedura che forse non è poi così corretta dal punto di vista delle regole per il referendum.
Guardi, le regole non le stabiliamo noi, ma le stabilisce lo statuto e magari se sono anche infrante ce lo ricordano i giudici. E i giudici del Tribunale, nella loro sentenza nella quale hanno riammesso il referendum, hanno anche stigmatizzato il fatto che anche in una prima fase le squadre avevano depositato una memoria ai garanti mentre dovevano decidere sul futuro del referendum. Per cui quello che è stato, diciamo, criticato non da noi ma dai giudici del Tribunale di Milano di fatto si è ripetuto con questo accompagnamento da parte del comune o di chi, del sindaco, di chi per lui, delle squadre ai garanti, perché l'interlocuzione qui, dobbiamo essere chiari, le squadre non c'entrano nulla in questa fase, siamo noi del comitato referendario che abbiamo messo in piedi questo percorso partecipativo e l'interlocuzione del comune sono i garanti, siamo noi e sono i garanti, soggetti terzi non sta a noi dire chi deve andare e non deve andare, c'è uno statuto da rispettare, non abbiamo altro da aggiungere.
Molto chiaro Gabriele Mariani, grazie e poi ci racconterete come andrà il...
Sì, un'ultima cosa, ricordo che oggi alle ore 16:16 ci abbiamo un presidio in Piazza della Scala, di modo che appena usciti i nostri interlocutori del comitato referendario con i garanti faremo subito una conferenza stampa per giornalisti per dire com'è andata, in massima trasparenza.
Molto bene, grazie, arrivederci allora. E allora ci sentiremo poi con la conferenza stampa. Allora, il numero per chiamare è sempre lo stesso, 0233 001 001. So che non c'è molto l'abitudine a telefonare qui a Prisma, ma adesso ci prendiamo un quarto d'ora per voi. Poi vi preannuncio già che invece domani la puntata di Tutto Scorre sarà dedicata alla faccenda dello stadio. E nel frattempo sono arrivati alcuni messaggi, Michelino, uno che dice... diciamo che vota via messaggio, ma speriamo che voti anche sul sito, che dice ristrutturare il vecchio Meazza, e uno che pone una questione se al nostro referendum si può votare più di una volta. Ovviamente no.
Anzi, c'è un dispositivo per cui è impedito di votare dallo stesso account due volte.
Esatto.
Al punto che se siete in un posto dove c'è il wifi e qualcuno usa quel wifi, tutti gli altri non possono più votare. Quindi state attenti anche a questo, perché è successo anche a noi in radio.
Abbiamo provato a votare in due o tre e sembrava che non si potesse votare dal telefono. Poi ci siamo resi conto che siccome eravamo tutti agganciati al wifi della radio, ci riconosceva il sistema, diciamo il meccanismo, come un unico IP, così si dice.
Non conosco il termine tecnico.
Tutto, Diego, lì noi facciamoci gli affari nostri. Comunque no, ovviamente non si può votare più di una volta, altrimenti che referendum sarebbe? Donato, lo stadio di San Siro si può tranquillamente ristrutturare, scrive. dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, mai più un metro quadro di nuova cementificazione. Lo dobbiamo alle vittime. Ed ecco che c'è una prima telefonata. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
Sì, ciao.
Ciao.
Ciao, sono Massimo. Dunque, vabbè, io sono assolutamente contrario a fare un altro stadio. Vorrei tenere in alza, però voglio chiedere una cosa tecnica, se posso.
Sì.
Perché mia moglie ha tentato di votare anche lei, ma usando il suo telefonino, e non riesce a farlo, perché sembra che lei abbia già votato, perché io ho votato.
Scusami,
prima.
L'abbiamo appena detto, siete per caso agganciati allo stesso wifi?
Ah sì.
Allora uno dei due si deve sganciare, lei in questo caso si deve sganciare e usare i suoi dati per votare.
Ah, ho capito, ti ringrazio tanto.
Anche noi non ce l'aspettavamo. Comunque va bene, adesso
comunque
però...
sono contrario, ho votato contro la costruzione di un nuovo stadio.
Ok, va bene, grazie di aver chiamato, abbiamo grazie fatto fuori questo
Ciao.
Dubbio che magari in varie famiglie dove si usa in più di uno lo stesso wifi.
Sembrava che fosse uno sganghero, invece
era una cosa intelligente.
Di sicurezza intelligente.
Però vi prego, non fateci troppe domande tecniche, che io e Michelino la sappiamo fino a lì, se no ci tocca poi chiamare Diegoli che starà facendo altro in questo... No, per carità, se ci fossero poi dei problemi tecnici... in particolare poi troveremo il modo di farvi avere le risposte, però qui noi ci interessa che voi votiate sulla piattaforma e in onda ci diciate qual è insomma la vostra preferenza, no? Allora, pronto, un'altra telefonata.
Pronto?
Ciao, chi parla?
Sì, sono Tiziana, buongiorno.
Ciao Tiziana.
Vorrei solo ricordare che il terreno su cui sorge San Siro sono 280.000 metri quadri e sono suolo pubblico.
Sì.
Quindi già questo sarebbe un motivo per tenerlo, ristrutturarlo, come già si parla nei comitati che si occupano di questo dal 2019. I progetti ci sono, architetti, Pacetti e Magistretti, e poi suggerirei anche di leggere il lavoro del professor Pileri, del Politecnico di Milano, su costi, tempi, danni dell'abbattimento di San Siro, cioè un
sugli
po' di anni, alcuni milioni.
Sugli effetti sulla CO2 ha fatto un...
Esattamente. Allora, a fronte anche del fatto che lo stadio di San Siro, brutto, sporco, brutto, cattivo, rovinato, eccetera, eccetera, sta facendo i sold out da mesi, comprese partite, sì, grazie Michelino, non volevo esagerare. Citerei proprio che questa cosa anche voi la portaste avanti, non sono polemica, ma noi ci stiamo lavorando su da 4 anni, finalmente riusciamo ad ottenere qualcosa sui media tutti, per carità, perché finora è stato veramente parlare nel deserto. Grazie e buona giornata.
Grazie a te, grazie Tiziana, ti saluto qua.
Ricordando che sia il progetto delle squadre, così come è stato presentato, che il progetto di Aceti e Magistretti si possono raggiungere dal sito, perché ci sono due link che li mandano, in modo che c'è la possibilità di vedere quali sono le proposte.
La documentazione, insomma. Paolo ci ha scritto che l'altro giorno ha ascoltato Monguzzi e l'altro rappresentante del comune, era il consigliere comunale Barberis. Vorrei più elementi per decidere, perché mi sembrava che entrambi avessero delle ragioni. E quindi va bene, insomma, poi se un po' di documentazione, come diceva adesso Michelino, la trovi sul nostro sito, altrimenti magari prima di votare fai un approfondimento. Paolo scrive: stadio nuovo sempre e comunque, come si richieda una città europea nel 2023. San Siro, se si vuole, lo ristruttura e si tiene, ma lo stadio nuovo serve comunque. E poi butta lì una provocazione: i soldi per la ristrutturazione li mette il comitato per San Siro, altrimenti finisce come all'Italia.
No, vorrei dire che la proposta delle squadre è fatta in maniera tale per cui il nuovo stadio sorge di fianco all'attuale stadio Meazza, e per questo il Meazza deve per forza essere abbattuto. Cioè questa è l'ipotesi del progetto.
Ecco, Alberto dice: ho provato più volte a votare per il referendum, non capisco se il voto sia andato a buon fine, ho fatto la spunta, premuto vota, non succede niente. No, non ti dovrebbe uscire una specie di scritta, grazie per aver votato, una cosa del genere. E eventualmente, se anche tu hai lo stesso problema di essere agganciato al wifi di qualcuno che ha già votato, il sistema ti riconosce come un doppio voto e quindi dovete votare, se avesse incappato in questo problema, togliendo il wifi e utilizzando i dati della vostra tariffa. Ecco, Cristina, basta cemento, ho votato sul sito per la ristrutturazione. Poi ci chiedono anche se può votare anche chi vive fuori Milano. Sì,
certo,
certo, anche perché noi abbiamo pensato che poi magari allo stadio ci vanno anche quelli di fuori Milano, no?
Non è che i tifosi sono all'interno del confine comunale e quelli al di fuori non sono tifosi e non vanno allo stadio.
Sì, sì, proprio per questo non c'è nessun tipo di filtro rispetto a chi può votare.
Comunque è un'opera che ha un impatto che va ben oltre e il quartiere e la città, e quindi è giusto che tutti prendano una posizione.
02 33 001 001, c'è un'altra telefonata che arriva. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, chi sei? Devi spegnere la radio perché c'è un'eco pazzesca.
Pronto?
Devi spegnere la radio?
Ah, scusa. Pronto?
Sì, siamo sempre qua. Tu hai spento la radio?
Sì, ho spento la radio. Sentite un po', veramente, questi comitati del no stanno cercando di riportare la Bologna anche a Milano. Questa gente che ha parlato fino adesso, nel senso che volete, non ci sono mai stati.
No, questo proprio
non
no,
mai
guarda.
Visto, non sono mai visto una partita, sono l'abitudine del dire del no ad ogni cosa. Ha rifatto Wembley, l'hanno rifatto nuovo.
L'hanno ristrutturato.
Ma smettetela di essere sempre così, della sinistra, cercate di essere normali. Poi ritroviamo anche la Meloni anche a Milano. Ciao,
ciao, ciao, speriamo di no. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, sei tu, come ti chiami?
Ok, sono Asdrubale, buongiorno.
Ciao.
Allora, io intervengo sulla questione stadio. Io ho votato al referendum, insomma, la vostra votazione, ho votato per un nuovo stadio.
Ok.
E penso che, nonostante sia molto legato alla struttura di San Siro, insomma, lo stadio Meazza, e penso che sia arrivato anche il momento di ricostruirlo ex novo, come è stato fatto per altre strutture, vedi lo stadio di Wembley in Inghilterra. Ecco, sarei dell'idea, come è stato fatto in altre strutture, di costruire uno stadio più grande. Ecco, non 60.000 posti non sono sufficienti per le esigenze dell'utenza del tifo di Inter e Milan, più che altro perché l'idea sarebbe quello comunque di mantenere dei prezzi popolari, perché comunque il calcio rimane uno sport popolare, e secondo me l'idea di andare in una direzione di prezzi sempre più alti, quindi di proibire in qualche modo l'accesso delle persone che hanno meno disponibilità economica, non è corretto. Quindi più posti, almeno, come dire, dare la possibilità a più fasce di persone di accedere allo stato. Questa è la mia opinione.
Va bene, ti ringrazio. Anche un altro ascoltatore, Fabio Michelino, ci ha scritto: buongiorno, nel calcio moderno le squadre maggiori hanno necessità di uno stadio di proprietà. Negare questo principio secondo me non ha senso. I veri problemi sono, a mio parere: uno, come rimpiazzare il canone che le squadre pagano al comune; due, evitare la costruzione di un nuovo quartiere intorno allo stadio. In effetti
è parte integrante del progetto.
Fa parte però del progetto. Pronto?
Pronto? Pronto?
Buongiorno, chi parla?
Pronto?
Sì, sì, sei in linea, come ti chiami?
Ah, ecco, no, mi chiamo Giovanni, scusa, sono un abbonato, pluriabbonato, eccetera, eccetera. Vorrei mettere in rilievo due cose. Primo, quando si parla, una diciamo così formale, ma quando formale ma con la sua valenza politica, quando si parla di referendum bisognerebbe dire chi può partecipare o chi deve partecipare al referendum, perché
è libero
il mio voto. Ma un conto è l'espressione del mio voto, che sto a 200 metri dallo stadio e quindi so che cosa significa lo stadio. Un conto è il voto del mio amico che sta a Lambrate o dell'altro che sta a Rogoredo. Seconda considerazione, cioè non si può parlare di stadio sì, stadio no, prescindendo da un progetto che riguarda l'intera zona di San Siro, a partire dal famoso, ne avete parlato tantissimo, quadrilatero di Piazza Selinunte venendo in su. Quindi non si può parlare di stadio senza considerare la struttura e l'organizzazione dell'intero quartiere, dell'intera zona, municipio 7, ecco, senza considerare quali sono i disagi di quella zona, le reti di trasporto, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che, appunto, se si deve fare una critica al comune è di non avere inserito l'amministrazione pubblica, di non aver inserito questo discorso sullo stadio in un progetto più ampio che riguarda la riqualificazione dell'intera zona, che in larghe parti è in uno stato di abbandono. E non mi riferisco al quartiere al quadrilatero di Piazza Selinunte, che è una problematica tutta sua che andrebbe però affrontata.
Grazie per averci chiamati. Mario scrive: a Londra ci sono 6 squadre e ognuna di loro ha il proprio stadio, e a Londra c'è più verde che a Milano. Io sono perché Milan e Inter possano avere il loro stadio e voglio che Milano abbia lo stesso verde di Londra. Pronto?
Sono io?
Sei tu, buongiorno.
Ciao, senti, io non sono una sportiva, per cui di queste cose, cioè non seguo il calcio, per cui di queste cose proprio non me ne intendo. L'unica cosa che mi ha spaventato sulla presentazione che hanno fatto l'altro giorno Monguzzi e il coso del PD, ecco, è che hanno detto che le squadre, se non gli si fa fare la ristrutturazione che vogliono loro, vanno a farsi lo stadio fuori. Ecco, a me questa idea che vadano a intaccare altra campagna, cioè a cementificare un altro pezzo del nostro mondo, mi sconvolge, per cui non lo so, questo mi ha bloccato e sono qui che dico: ma io non partecipo al referendum, perché questa cosa qui mi lascia talmente perplessa e talmente, mi ha così spaventato, diciamo, che io non so cosa dire.
D'accordo, ti ringrazio, ciao. C'è scritto Michele e dice: stadio, inteso come nuovo stadio, sono affezionato a San Siro, ma chiunque sia andato all'estero allo stadio sa cosa sia la differenza in termini anche di sicurezza. La ristrutturazione è o un imbellettamento o è seria, e allora non ci si gioca a San Siro. E alternative per Milan e Inter non ce ne sono. La questione non è stadio nuovo sì o no, è dove e dove perché si debba abbattere San Siro. Scusa, non sto capendo però esattamente questo messaggio dove vuole andare a parare. Se uno stadio nuovo se lo pagano i proprietari di Milan e Inter, affari privati loro.
Vorrei dire che lo paghiamo tutti noi, quello stadio lì, perché gli si dà praticamente gratis 280.000 metri quadri più uno stadio di 80 milioni. Non è che gratis non c'è. Alla comunità costa quell'operazione lì.
Va bene, Michelino, noi siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione. Però, appunto, ricordo che domani ci sarà una bella oretta a Tutto Scorre con Massimo Bacchetta, dalle 10 alle 11, per parlare di questo. E sicuramente noi, nel promuovere il referendum sul sito di Radio Popolare, avremo alcuni approfondimenti e alcuni spazi a microfono aperto per...
Comunque andatevi a vedere i due progetti, perché li trovate partendo dal sito di Radio Popolare, e così se avete dei dubbi già lì potete avere una conferma.
Grazie Michelino, ci risentiamo la prossima volta con il referendum. Radiopopolare.it, votate sul futuro dello stadio di Milano.
passame, como la mira volta, me dejo sombato, pule de mi tensión alé, o si me tierra voy a mon nom grave sur la pierre, saluer les morts, face à la mer, libre de vie dans la lumière, dans la chaleur, le silence, à l'heure où les cyprès se balancent, les morts reposent au cimetière, sous le sable, face à la mer.
Di nuovo in diretta con Prisma per l'ultima parte, in cui parleremo anche della festa di Radio Popolare. Verranno i Negres Ver, porteranno la loro pacianca che ci ricorda tanto una stagione, ormai una ventina di anni fa, anche qualcosa di più, insomma negli anni 90 il filone era lo stesso dei Mano Negra, lo ricorderete, grande successo per questo gruppo francese meticcio che riporta la sua musica alla festa di Radio Popolare dopo una lunga assenza dall'Italia. Quindi un concerto tutto da ballare sabato sera alla festa della radio. Stiamo parlando delle date del 9, 10 e 11 giugno prossimi e insomma questa è una delle tante proposte della nostra festa di cui parleremo fra poco, ma intanto tenevamo a raccontarvi del premio Raffaele Masto. Il premio Raffaele Masto, che è stato istituito ormai da un paio d'anni dall'associazione Amici di Raffa, naturalmente Radio Popolare ne fa parte, e la nostra Sara Milanese era nella giuria di questo premio. Ciao Sara, benvenuta.
Buongiorno Lorenza, buongiorno a tutti quanti, io e anche Alessandro Principe.
E anche Alessandro
come
Principe,
come rappresentanti, sì, ci siamo confrontati a lungo anche qui in redazione tra me e lui. Sulle candidature di questo premio, 25 erano, eravamo chiamati a sceglierne due, ce l'abbiamo fatta. Ieri poi sono stati appunto resi noti i vincitori sono due, nella tradizione che abbiamo cominciato con questo premio, che è ormai alla seconda edizione, sono un uomo e una donna. In ogni caso sono sempre attivisti attivi nel continente, e in questo caso sono Michael Oso Osaon, che è un attivista nigeriano che si batte per i diritti delle persone omosessuali LGBTQ+, e Cecilia Gregoria Cassapi, che invece è un'attivista angolana molto attiva nell'ambito delle popolazioni locali, rurali, soprattutto nel sud dell'Angola, che è la regione più rurale, diciamo così, del paese, con meno mezzi, insomma due figure che abbiamo un po' indagato anche a lungo per capire quali erano i loro rapporti con il territorio, e che alla fine abbiamo scelto d'accordo con tutta quanta la giuria tra queste 25 candidature. Sono entrambi invitati a venire in Italia, stiamo organizzando un evento di cui non abbiamo ancora la data precisa. Probabilmente tra settembre e ottobre ci sarà questo momento in cui Radio Popolare chiaramente vi racconterà e sarà presente anche, e speriamo che riescano entrambi ad essere presenti e ritireranno questo premio. È un premio piccolo quello del quello che mettiamo a disposizione, di fatto che riusciamo a mettere insieme anche grazie a un crowdfunding a cui partecipano tante persone che ricordano e vogliono rendere omaggio al nostro Raffaele Masto. Sono 2.500 euro che ognuno di loro avrà a disposizione. Una delle ricerche che abbiamo fatto con la giuria del premio è stata proprio quello di individuare delle figure che avessero alle spalle una minima struttura che ci garantisse il fatto che poi i soldi, insomma, potessero essere impiegati al meglio per le popolazioni locali, e dall'altra parte però che si trovassero in una condizione, come spesso accade, in cui è difficile, no, ottenere dei fondi, delle realtà piccole, poco considerate magari. E succede in entrambi questi casi, in Nigeria con il caso di Michael Oso Osaon e in Angola con questa Cecilia Gregoria Cassapi che appunto si trova a lavorare in una zona molto, molto abbandonata, diciamo così, dalle istituzioni e dove anche le ONG sono poco presenti.
Beh, comunque, insomma, Sara, se dal punto di vista economico il premio non è una cosa faraonica, però per loro venire in Europa e far conoscere la loro battaglia è comunque una cosa importante, di valore, insomma, preziosa. Ho visto che Giselle, la moglie di Raffa, che è la presidente della giuria, ha detto che non è stato facile scegliere fra tanti che avrebbero meritato questo premio, quindi ci sono anche delle menzioni speciali proprio con l'idea di, per altri 5 attivisti che non sono i 2 premiati, di far un po' emergere il lavoro che fanno, farlo girare, insomma, poco a poco, sì. Far sì che sia qualcosa di conosciuto anche fuori dai confini dei loro paesi.
C'è da dire che è vero, non è di una grande entità, però in alcune realtà è comunque 2.500 euro per un attivista rappresentano davvero un aiuto notevole, certo. Che garantisce anche attività per interi mesi, e questo è stato un po' una delle ricerche che abbiamo fatto tra le indagini come giurati. Ed è vero che è stato difficile scegliere, uno dei delle domande che ogni tanto nella discussione ci siamo fatti: ma Raffa, Raffa chi, no, chi avrebbe voluto premiare? Ed è una risposta a cui non siamo in grado di dare, ed è una domanda a cui non siamo in grado di dare una risposta, perché ci diciamo che tendenzialmente Raffa avrebbe voluto raccontare tutte queste storie, ed è un po' la cosa che cercheremo di fare nei prossimi mesi, non solo con questi 2 vincitori ma anche con quelle menzioni che citavi tu. Sono veramente una storia diversa dall'altra. Andiamo da questo Gregoire che viene dal Benin, che è il Basaglia d'Africa, ed è già stato raccontato in diverse occasioni dalla stessa rivista Africa, che chiaramente è tra le promotrici poi del premio Raffaele Masto, ed è una figura bellissima. Io davvero spero di avere occasione poi di raccontarla nei prossimi mesi. È un 71enne che davvero ha aiutato tantissime persone con ritardo mentale nel suo paese, ponendosi anche come punto di riferimento per molti paesi africani, di una realtà, quella del disagio mentale, che è davvero poco sotto i riflettori, anche quando si parla del continente africano. Oppure una situazione completamente diversa è di questa avvocatessa ciadiana. Anche il Ciad è un paese davvero che viene poco raccontato dai grandi media. Questa avvocatessa che invece si batte ad un livello chiaramente quasi più istituzionale per i diritti, quindi una realtà completamente diversa. E anche questa però ha già avuto dei riconoscimenti anche a livello internazionale, e quindi insomma ci fa piacere raccontarla come storia, ma siamo sicuri, insomma, che l'entità del premio poi va più facilmente ad aiutare delle situazioni diverse. C'è la storia, per esempio, tra le menzioni di un ex ragazzo di strada di Nairobi, di Stanley Clavia, che ora è impegnato invece nella raccolta differenziata, nel rendere la raccolta differenziata in una città come Nairobi, dove lo sappiamo, no, che le discariche la fanno veramente da padrone nelle bidonville, negli slum. È impegnato anche a riciclare, diciamo, dare un messaggio di questo tipo per chi lavora in queste discariche. C'è Latifa Walasi, tunisina, che invece lavora con le famiglie che hanno avuto dei familiari morti nella traversata del Mediterraneo, e anche questo ci sembrava importante da un punto di vista anche politico, no? Di dare un segnale, sottolineare come ci siano delle realtà della società civile che si organizzano per tenere viva la memoria e anche a livello, diciamo così, di rete per chiedere giustizia.
Chissà se è in contatto col team della professoressa Cristina Cattaneo. Hai in mente quella dell'Università di Milano che ha creato un gruppo proprio per identificare e dare un nome ai corpi recuperati in mare, proprio perché poi le persone che stanno a casa, come la Tifa e magari le madri, i parenti, possano, no, avere una tomba su cui piangere, anche quelli che sono annegati. Dovremmo provare a metterli in contatto.
Se non lo sono già, perché appunto la rete comincia ad essere diffusa anche in altri paesi del Nord Africa, da cui ci sono le partenze. Insomma, queste famiglie man mano si organizzano, cresce la consapevolezza anche di quali sono i propri diritti e di quali dovrebbero essere i doveri invece delle istituzioni. Ti segnalo l'ultima menzione, che è quella di un congolese, un giovane attivista che è stato anche in carcere per la sua attività di richiesta di giustizia, e che proprio dall'esperienza del carcere ne è uscito proponendo, tirando fuori tutta la sua parte, diciamo, artistica, e adesso sta promuovendo tutta una serie di iniziative anche nelle scuole e mettendo proprio in luce l'esperienza che ha dovuto fare lui di richiesta di diritti, e l'esperienza cioè pesantissima del carcere, nelle carceri congolesi. Ecco, queste sono un po' le storie che abbiamo anche ritenuto avessero necessità di essere più conosciute. Speriamo di riuscire a farlo nei prossimi mesi, in attesa della serata dell'assegnazione del premio, anche qui sulle frequenze di Radio Popolare.
In effetti direi difficilissimo provare a indovinare chi avrebbe premiato Raffa.
C'è un lago in Africa, per la precisione nel Sahel, alle soglie dell'immenso deserto del Sahara, all'intersezione di quattro confini, quelli di Niger, Camerun, Nigeria e Chad, che un tempo dava lavoro a quasi 40 milioni di persone e forniva acqua per irrigazione a 20 milioni di abitanti, che oggi è diventato poco più che una pozzanghera. È passato da 20.000 chilometri quadrati nel 1970 agli attuali 2.000 chilometri quadrati. Una pozzanghera, appunto. Il lago si chiama Lago Chad, e per conquistarsi una parte delle sue preziose coste, in epoca coloniale, Germania, Francia e Gran Bretagna si fecero letteralmente una lunga guerra diplomatica per disegnare i confini in modo da poter sfruttare le acque e la pesca di questa formidabile fonte nel pieno di una delle regioni più aride del mondo. Ma cosa sta portando alla morte il lago Chad? La diminuzione drastica delle precipitazioni, l'aumento delle temperature, l'affollamento delle sue sponde, i detriti trasportati dai due grandi affluenti del lago, i fiumi Chari e Logoni, che rendono questo specchio d'acqua sempre meno profondo e, di conseguenza, l'evaporazione delle sue acque sempre più massiccia. In una parola, la responsabilità della probabile imminente scomparsa del lago sono i cambiamenti climatici. L'ONU ha calcolato che le sponde del lago e le isole emerse sulle sue acque sono diventate il rifugio di quasi 4 milioni di civili che naturalmente usano l'acqua e l'inquinano. Questa regione è diventata uno dei più grandi serbatoi di potenziali migranti dell'intero pianeta.
Raffa già ci parlava di migranti climatici, una questione che poi, insomma, sarebbe diventata una vera e propria bomba. E Sara, è uno dei temi dei dibattiti che tu hai organizzato alla festa di Radio Popolare, o sbaglio?
Assolutamente, un filo conduttore incredibile, perché alle 15.30 di domenica, quindi l'ultimo giorno della festa, alla Pedana Orti, se non sbaglio, ma penso proprio di sì.
Ma sì, ma poi tanto all'ingresso c'è il totem.
Sì, si controlla, lo possiamo dire, ma poi andremo tutti a ricontrollare poi gli eventi. E parleremo proprio di migranti climatici. Lo faremo in ambito, cioè guardando, allargando lo sguardo al tema della tutela che manca e che è proprio la luce degli ultimi provvedimenti del governo sarà sempre più difficile trovare per questi migranti. Non c'è uno status di migrante climatico che garantisca una tutela a livello internazionale. In Italia ci si appellava alla protezione speciale che, come sappiamo, è stata di fatto smantellata. Vedremo poi un po' nel dettaglio che cosa vuol dire questo e come gli avvocati che si devono impegnare su questo fronte stanno cercando di promuovere invece un tipo di tutela diverso. Lo faremo con Veronica Dini, che è presidente dell'associazione Sintasi e è promotrice di un progetto che si occupa proprio di questo, Le rotte del clima, che parte da Milano. Lo faremo con un'altra esperta di diritti umani e ambientali, che è l'avvocata Paola Regina, e lo faremo però con l'ottica proprio puntata sull'Africa, con il direttore della rivista Africa, grande amico di Raffa, anche lui, Marco Trovato. Questo è un po' l'appuntamento, diciamo, legato al tema del clima, dei migranti climatici e dell'Africa, che siamo riusciti a organizzare alla festa. Io personalmente poi ho anche qualche altra così iniziativa qua e là, quasi tutte concentrate la domenica. Apriamo la domenica mattina con le pigiamiste, che ormai sta diventando un po' una delle nostre...
Un grande classico.
Un grosso classico, sì.
Il club delle pigiamiste. Tutti quelli che hanno bambini da che età sono interessati?
Ma direi dalle elementari.
Ok, ok.
E sappiamo, abbiamo imparato a conoscere queste bambine che la domenica mattina non ne vogliono sapere di togliersi il pigiama e rivendicano uno spazio in cui tranquillamente giocare in pigiama in casa loro. Effettivamente la domenica mattina noi lo riapriremo, questo club delle pigiamiste.
Ma bisogna venire in pigiama, no?
No, questa volta no, direi di no, non ne vale la pena. Poi ci metteremo a giocare e facciamo colazione aprendo alle 11 però il bar del, no, il bar del chiostro, ma la libreria del chiostro.
La libreria del chiostro.
Alex Paolo Pini. E subito dopo io cambio casacca al volo, dalla pigiamista mi metto in cammino, perché presenteremo questo libro, questa guida edita con Terre di Mezzo, che racconta di quattro passi che si possono fare vicinissimi a Milano. Si chiama La strada delle Abbazie, 130 km a piedi alle porte di Milano, e l'editore appunto Terre di Mezzo. Con noi ci sarà Caterina Barbuscia, che è una delle autrici di questa guida, e ci racconta tutta una serie di percorsi attorno a Milano, veramente molto belli, e resta un po' anche nel nostro, no, così, il cercare di promuovere una mobilità sostenibile e un turismo a questo punto sostenibile. E questa è un po' la mia domenica. Però sabato, anche se non sarò io presente, con Terre di Mezzo abbiamo organizzato un piccolo laboratorio per bambini verso le 16:30 all'interno di tutte quante le varie iniziative che ci saranno dedicate ai bambini, e ci saranno queste letture un po' animate e un po' con un laboratorio. Lo faremo appunto con Terre di Mezzo.
Allora, benissimo, quindi tantissime iniziative anche per i bambini alla festa di Radio Popolare dal 9 all'11 di giugno. Noi siamo in chiusura, ma comunque qui a Prisma, come in tante altre trasmissioni, da qui alle prossime due settimane, insomma, fino a quando... E ormai sono praticamente 10 giorni che mancano alla festa, poco più, quindi cerchiamo di raccontarvi il più possibile. Poi chiaramente, per avere le idee più chiare, andate sul sito, c'è tutto il programma, ora per ora. Sono, non so se 100 e rotti,
non li ho contati, ma sono tantissime
tantissime proposte di musica, di teatro, spettacoli vari, il coro, gli incontri,
gli autori,
sull'attualità, cose più disparate, da Milano alla Turchia, dalla guerra in Ucraina al mondo del carcere, l'ambientalismo, la politica politicante, chiamiamola così, anche se magari non è simpaticissimo, ma insomma ci saranno tante personalità politiche che verranno alla nostra festa. Le iniziative per i bambini, il cibo di strada, la birra di Radio Popolare, insomma, chi è già venuto sa che sono 3 giorni belli di condivisione, più che altro di uno spirito che accomuna, no?
E di imbarazzo della scelta.
Decisamente, decisamente. Ma infatti si può anche fare un biglietto scontato per i 3 giorni, singolo costa 7 euro, ma c'è un biglietto scontato che costi 15. Oddio, non vorrei dire una fesseria. Comunque guardate sul sito per i 3 giorni, biglietto unico, molto conveniente. Sara, grazie.
A te, Lorenza.
E col premio Raffaele Masto poi ci aggiorniamo per il momento della premiazione, ovviamente ve lo racconteremo con grande affetto, con grande, così, insomma, anche un po' nostalgia del nostro Raffa. Noi ci fermiamo qui e Prisma torna domani 8:35 più o meno. Un saluto a tutti e a tutte da Lorenza Ghidini.